In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, trasmettiamo Maria, vincolo di unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo. Secondo incontro.
La Vergine Madre, fondamento dell'unità dei primi cristiani nella fede.
Ultima cena. Cristo, il Figlio del Dio vivente, ha amato i suoi fino alla fine, fino al supremo limite cui può condurre un amore divino. Ha concesso loro il dono inestimabile di sé, che lo farà presente realmente, benché sotto esterno velo di pane e di vino, su tutti gli altari della terra, fino alla fine del mondo, finché tornerà. È l'ora del commiato. Egli vede la sorte che l'aspetta, sa nei dettagli tutta intera la sua passione. Conosce pure il cuore e anche la fragilità dei suoi apostoli, dei discepoli, di tutti i credenti, ieri, domani, sempre. Il cuore è pronto a seguirlo. La carne è debole.
Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.
Questa previsione gli riempie il cuore di tristezza.
Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per proprio conto, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
La sua solitudine è confortata dalla presenza indefettibile del Padre, ma indubbiamente anche dall'indefettibile presenza della Madre, che sola non si disperderà né mai lo lascerà. Anzi, fusa in lui, gli starà accanto, inchiodata con l'anima e con l'amore desolato alla sua croce, accompagnando la sua morte, attendendo la sua risurrezione. Scrive Sant'Ambrogio.
La madre stava ritta ai piedi della croce e mentre gli uomini fuggivano ella rimaneva là, intrepida. Mirava con occhio pietoso le piaghe del figlio, dal quale sapeva che sarebbe venuta la redenzione del mondo e offriva uno spettacolo non diverso dal suo. Il figlio pendeva dalla croce e la madre si offriva ai persecutori. Stava là per morire con lui, perché sperava di risorgere con lui, non ignorando il mistero di aver generato colui che sarebbe risorto.
È la perfetta discepola, modello ad ogni fedele e a tutta la Chiesa di unione indissolubile a Cristo, fino alla morte e oltre la morte. Ma prima di accommiatarsi ed entrare nella sua passione per fortificare i suoi e preservarli da defezioni e scismi, Cristo eleva la solenne preghiera che accompagnerà come testamento la storia della Chiesa nel mondo fino all'ultima pienezza, fino all'immersione eterna in Lui e nel Padre, ad opera dell'increato amore.
È giunta l'ora.
Thank you.
La chiesa muove i suoi primi passi nel cenacolo. Maria, che nell'ultima cena era rimasta nell'ombra, ora compare in primo piano accanto agli apostoli, e anzi al centro, lei, la madre di Gesù. Cristo è salito al cielo. Davanti a loro s'allarga la terra. Sbigottiti dal compito immenso, si raccolgono in preghiera.
Tutti questi, cioè gli apostoli, erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Apostoli, donne, parenti, gerarchia e fedeli, sono tutti uniti con Maria in preghiera assidua e concorde. Implorano lo Spirito Santo di cui solo lei aveva soave esperienza. Li guida lei alla Pentecoste, che renderà la Chiesa una santa e la costituirà portatrice al mondo del dono della parola e dello Spirito, il quale d'ora in poi, come onda di luce, si propagherà purificatore e trasformante attraverso questa Chiesa fatta di uomini, mediante questi uomini che sono Chiesa, per fare della terra tutta un'unità in Cristo. Nel cenacolo la Chiesa si forma. Al cenacolo ogni giorno ritorna per cementare nella rinnovata effusione dello Spirito la sua unità, perché ogni messa è un cenacolo che si perpetua nel mondo e fonde i molti in uno. Scrive Ignazio di Antiochia nel primo secolo:
siate una cosa sola, un'unica preghiera, un'unica supplica, un'unica mente, un'unica speranza nell'amore, un'unica gioia purissima. Questo è Gesù Cristo. Accorrete dunque tutti a quell'unico tempio di Dio, intorno a quell'unico altare che è Gesù Cristo.
E sul pane consacrato, così pregano le comunità cristiane del primo secolo.
Come questo pane spezzato, prima sparso sui monti, è stato raccolto per farne uno solo, così raccogli la tua Chiesa dalle estremità della terra nel tuo regno.
La presenza storica di Maria, narrata dalle scritture, si ferma proprio qui, nel cenacolo. O meglio, rimane perenne in ogni cenacolo, dove la Chiesa, riunita attorno all'altare, rivive e rinsalda la sua unione con Cristo. Perché è Maria, la sorgente perenne dei doni sacramentali, anzi, dell'umanità santa di Cristo, che fonde sul mondo la grazia unificante. Canta la Chiesa cattolica:
Ave, corpo vero, nato da Maria Vergine.
E la Chiesa bizantina:
Ave, per noi sei la fonte dei sacri misteri. Ave, tu sei la sorgente dell'acque abbondanti. Ave, o fonte che l'anima mondi. Ave, fragranza del crisma di Cristo. Ave, tu vita del sacro banchetto.
Il cammino di unità e di grazia della Chiesa peregrinante verso la patria è contrassegnato da questo dono che essa fa ai suoi figli, dovunque si trovino. Cristo, frutto di Vergine Madre. Ma l'unità d'amore che l'Eucaristia genera ed alimenta ha il suo ceppo saldo nell'unità di fede e la sua radice profonda nell'unità gerarchica. Attorno al Vescovo si cementa la Chiesa. Sul Vescovo poggia la trasmissione apostolica della verità. Scrive Cromazio di Aquileia:
la Chiesa si riunì nel cenacolo con Maria, la madre di Gesù, e i suoi fratelli. Non si può dunque parlare di Chiesa se non c'è Maria, la madre del Signore, con i suoi fratelli. Ivi infatti è la Chiesa di Cristo, dove si predica che il Cristo si è incarnato dalla Vergine. Ivi è autenticamente predicato il Vangelo, dove predicano gli Apostoli.
Nel suo primo annuncio fondamentale, la Chiesa si è trovata a proclamare un fatto inaudito. Dio si è fatto uomo. il suo annuncio, anche davanti all'incredulità dei giudei e alle derisioni dei gentili, non muta. Dio si è fatto uomo. Il Verbo si è fatto carne. È questo il Vangelo, un grido di gioia sull'oscurità umana. La Chiesa mostra con fierezza la grotta dove Cristo è nato, il paesino dove è cresciuto, il luogo scabro dove è morto crocifisso, il sepolcro da cui è risorto. Confessa con vanto che la sua madre era ebrea, povera, che si guadagnava il pane col lavoro, ma la professa con fermezza vergine divinamente feconda, anche se ciò pare simile ad alcuni miti pagani, a favole inventate da poeti, perché non è favola, ma verità assoluta, che Dio in persona, volendo salvare l'uomo, si degnò assumere in sé l'uomo, edificando da questa nuova terra vergine, con la potenza del suo spirito, una carne vivente al Verbo della vita. Scrive Ireneo di Lione.
Il Verbo del Padre, per immenso amore verso la sua creatura, accettò di nascere da una vergine, per riunire in sé e per mezzo di se stesso l'uomo a Dio.
Il Verbo, dunque, è il centro luminoso che congiunge il Padre creatore con la creatura perduta, riportando la pecorella smarrita al pastore divino. L'incarnazione è il nodo di confluenza di tutte le strade umane, il punto unico e insostituibile della riconciliazione con Dio, coi fratelli, con noi stessi, col tempo, con le creature. Sul finire del primo e per tutto il secolo secondo, la Chiesa di Cristo corse il più grave pericolo della sua storia. La scienza teologica ed esegetica del tempo, nata ai margini delle comunità cristiane, tentò di manomettere la verità, interpretando i fatti come miti, permettendosi ognuno di leggere e capovolgere i testi sacri a proprio piacimento, col pretesto di cercare più a fondo e di trovare cose nascoste. Si autodefinivano gnostici, cioè sapienti e conoscitori, Saturnino, Menandro, Cerinto, Basilide, Marcione e più di tutti Valentino, con una schiera di discepoli, invasero il mondo con la loro abbondante produzione letteraria. Forti del proprio sapere e spacciandosi per i soli conoscitori della verità occulta, osarono invadere il campo sacro con le loro teorie, catalogarono, smembrarono, divisero. Divisero addirittura Dio da se stesso, moltiplicando le sussistenze divine ora in 30, ora in 300 e più esseri distinti, che chiamarono eoni. Divisero il Cristo, distinguendo accuratamente in lui, quasi realtà separate, Gesù il Salvatore, lo Spirito, l'Unigenito. Divisero la creazione in buona e cattiva. Divisero l'uomo, mostrandolo infelice amalgama di bene e di male, destinando il corpo alla dissoluzione finale, l'anima alla pace, lo spirito alla luce. Poggiando su alcuni brani di sacre scritture che essi mutilavano, storpiavano e interpretavano al loro insindacabile giudizio, seminarono l'errore con la forza del sapere. A queste interminabili disquisizioni ereticali che svuotavano la realtà storica di Cristo, riducendolo a mera parvenza umana, e la salvezza da lui operata a pura conoscenza, la Chiesa dei Semplici rispose innanzitutto con la vita. Così esclamava il martire Sant'Ignazio.
Se Cristo soffrì solo in apparenza, perché sono incatenato? Perché anelo alla lotta contro le fiere? Inutilmente andrei alla morte. Una falsa testimonianza darei al Signore. Ma io cerco colui che morì per noi. Io voglio colui che per noi risuscitò. Lasciate che io imiti la passione del mio Dio.
La Chiesa dei Semplici rispose ancora con un netto rifiuto. Così scriveva ancora Sant'Ignazio ai fedeli.
Tappatevi gli orecchi se qualcuno vi parla in altro modo di Gesù Cristo. Egli è dalla stirpe di David. Egli è da Maria. Veramente nacque, mangiò e bevve. veramente fu perseguitato sotto Ponzio Pilato, veramente fu crocifisso e morì, veramente risuscitò dai morti.
È questa la norma immutabile di fede che tutte le chiese sparse nel mondo in consonanza perfetta custodiscono e trasmettono, ieri come oggi. Alcuni però tra i dotti cristiani si cementarono contro gli gnostici: Giustino, Meritone, Ireneo, Tertulliano, Ippolito, Origene ed altri insigni nomi dell'antichità. La loro risposta ebbe una linea precisa: la storia della salvezza, e un denominatore comune: l'unità del piano di Dio. La teologia della Chiesa, infatti, è teologia della storia, una teologia di unità. Unità è Dio. Unità il suo piano creativo, unità ontologica l'uomo, unità la rivelazione, unità la storia dell'umanità, anche se fratturata dal peccato. Unità è Cristo, ritorno all'unità, la redenzione. È inoltre un riportare la scienza all'armonia della fede, poiché la verità non è equivoca, ma unica, non diversa per il dotto e l'ignorante, sì che altro intenda il fedele, altro sottintenda il sapiente. La verità non si inventa, si accetta. È cosa divina, non umana, trasmessa, non trovata. Non è soggetta ad arbitraria interpretazione, ma custodita nella Chiesa con tradizione ininterrotta che risale a Cristo. Questo è l'esplicito pensiero dei padri. Cristo è l'architrave di questa storia di salvezza, l'Emmanuele, che in sé ricapitola tutto intero l'uomo, corpo, anima, sensi e potenze, e tutto il processo evolutivo dell'uomo, dalla generazione alla maturità, e tutti gli individui umani di cui si pone a capo per comunicare loro non la natura, ma la divinità, e renderli in tal modo uomini veri, quali il Padre li ha voluti. Una misteriosa ed amorosa fusione del divino e dell'umano. Scrive Ireneo:
coloro che lo dicono soltanto un puro uomo nato da Giuseppe muoiono perché rimangono nella schiavitù dell'antica disobbedienza, non volendosi mescolare al Verbo di Dio Padre né ricevere dal Figlio la liberazione. Negando infatti l'Emmanuele, che è nato dalla Vergine, si privano del suo dono, che è la vita eterna, e non accogliendo il Verbo elargitore di incorruzione, restano nella carne mortale e sono tributari della morte, perché non ricevono l'antidoto della vita.
Ma questa storia di salvezza che si accentra nell'Emanuele poggia su due granitiche verità: la Vergine, la Madre. Maria, infatti, è la base storica e la credenziale che la salvezza è compiuta. Vera Madre, più di ogni altra, in quanto da sola dona al Verbo la nostra natura, rappresentando l'intero albero umano. E Vergine, non solo perché ha conservato vergine il suo impulso d'amore a Dio e inviolato il grembo, ma soprattutto perché Dio stesso, esempio unico, l'ha investita di potenza dall'alto e l'ha resa divinamente feconda di un frutto divino. Poiché non da sangue, né da volere di uomo, né da volere di carne, ma da Dio egli è nato. E così il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora tra noi, diventando salvezza e comunicazione all'uomo di ogni dono di grazia. La verginità feconda di Maria è segno che si è finalmente realizzato l'eterno progetto del Padre, perché Dio solo poteva di sé fecondare un grembo di donna. La sua maternità verginale è segno che tutto l'uomo, finalmente, è stato salvato in Dio. Maria è e resterà il segno permanente della nostra salvezza. Ma l'unità è dinamica, un cammino progressivo di luce in luce, guidato dallo Spirito Santo verso la piena conoscenza del mistero di Cristo. Maria, fin dalle origini, è come la trama su cui si sviluppa questo cammino. La sua persona aiuta la Chiesa a scoprire se stessa in Cristo. Vergine interamente e per sempre consacrata a Dio, creatura in perenne ascolto della parola, discepola perfetta di Cristo, cui tutti si ispirano. Madre potente, sotto il cui manto si rifugiano. Modello sublime di come, amando, si possa diventare madri di Cristo nel mondo.
Come non appartenete al parto della Vergine, voi che siete membra di Cristo? Maria partorì il vostro capo, la Chiesa voi. Infatti essa pure è madre e vergine, madre per le viscere di carità, vergine per l'integrità della fede e della pietà. Partorisce i popoli, ma essi son membra di quell'uno, del quale essa è corpo e sposa, somigliando anche in ciò alla Vergine, perché anche nei molti è madre dell'unità.
La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani avete ascoltato Maria, vincolo di unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo, secondo incontro.
La Vergine Madre, fondamento dell'unità dei primi cristiani nella fede.
Con le voci di Franca Salerno,
Silvio Albani,
Mario Colli.
Alla console Aldo Angela.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.